SBS Italia.
Storie di altri tempi.
Benvenuti a Storie di altri tempi, la nostra serie dedicata alle storie di personaggi famosi o meno che hanno lasciato un segno nelle epoche passate. Un segno che è stato in parte coperto dalle polveri del tempo e che noi vogliamo riportare alla luce con i nostri racconti. Come sempre mi guida in questo viaggio della memoria Lorenzo Sant'Angelo. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Davide, ben ritrovato e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, Lorenzo, oggi racconteremo una storia che viene dall'Italia degli anni 60, in particolare dalla Milano di quegli anni. Una storia che all'epoca riempì le prime pagine dei rotocalchi per mesi, anzi per anni, mescolando gossip, calcio e l'attitudine di un paese che non aveva davvero iniziato il suo percorso, per la verità ancora oggi lontano dall'essere completato, verso la comprensione e l'accettazione per chi è percepito come diverso. Sì, perché in quegli anni la relazione tra un uomo di colore, straniero, e una ragazza bianca e italiana avrebbe inevitabilmente causato scandalo e ostilità, e la storia avrebbe causato ancora più interesse da parte dei rotocalchi se i protagonisti fossero stati un calciatore ingaggiato dalla squadra più forte d'Italia ed Europa e la giovane discendente di una famiglia nobile, potente e ricchissima. Ma andiamo con ordine, Lorenzo. Lascio a te il compito di presentare il protagonista della nostra storia di oggi.
Sì, Davide, anche oggi parleremo di un calciatore, questa volta brasiliano. Probabilmente i nostri ascoltatori ricorderanno altri due calciatori di cui abbiamo parlato nel corso di queste settimane, cioè Arangelovic, l'apolide che conquistò Roma a suon di gol e poi finì in Australia, oppure Sindelar, che addirittura sfidò il nazismo, purtroppo a costo della vita. Beh, oggi parliamo di Germano, un calciatore brasiliano, José Germano de Sales, conosciuto soltanto come Germano, che nasce a Conselheiro Peña il 25 marzo del 1942 e che riuscì a giocare anche nel Milan, ma al di là delle sue gesta sportive che, devo dire, non sono state eccelse, non era un grandissimo campione, ma raccontiamo questa storia perché ci sono dei risvolti veramente interessanti, ma ci arriveremo dopo. Come al solito, partiamo dall'inizio. Germano ha cominciato a giocare nel Flamengo, esordendo prima in amichevole contro il River Plate il 22 dicembre del 1959, quindi anche oggi parliamo di storie ovviamente di altri tempi. Ha disputato poi la prima partita ufficiale con la maglia del Flamengo il 6 aprile del 60 contro la Fluminense, una gara che era valida per il torneo Rio San Paolo del 1960. Il 2 ottobre del 60 arriva la prima rete. Ecco, Germano comincia a far parlare di sé in Brasile perché era un ragazzo talentuoso, era un ragazzo molto veloce, con una buona tecnica e un discreto senso del gol, tanto che nell'esperienza al Flamengo, diciamo dal 59 al 62, riuscì a giocare 87 partite segnando 17 gol, un buon bottino perché lui era un'ala, non era propriamente un attaccante, quindi 17 gol erano decisamente buoni. Ed è dunque nel 62 che Dino Sani, calciatore, ex calciatore brasiliano, anche allenatore, che all'epoca giocava per il Milan, giocò per il Milan dal 61 al 64, vincendo anche una Coppa dei Campioni da protagonista, beh, lo suggerì a Nereo Rocco. Nereo Rocco, grandissimo allenatore, forse tra i migliori allenatori di tutti i tempi del nostro paese, colonna rossonera, e Nereo Rocco si convinse ad acquistarlo, ma forse, caro Davide, Nereo Rocco meriterebbe una piccola parentesi.
Beh, Nereo Rocco meriterebbe non solo una parentesi, ma un intero volume per quello che ha fatto per il calcio italiano e soprattutto per il Milan. Rocco nacque a Trieste nel 1912, quando la sua città era ancora parte dell'impero austro-ungarico. Poi fece il calciatore con un'ottima carriera, ma soprattutto l'allenatore. Allenatore dal carattere forte ma paterno verso i suoi calciatori. Era soprannominato El Paron, che in triestino significa il padrone. Insomma, dà un'idea del tipo di uomo che era. Dopo una carriera da calciatore, dicevo, e esperienze da allenatore al Napoli, alla Triestina e al Padova, nel 1961 Rocco viene ingaggiato dal Milan e vince lo scudetto subito al primo colpo nella stagione 61-62. Ed è proprio all'inizio della stagione 62-63 quella che porterà il Milan a vincere la Coppa dei Campioni, prima squadra italiana nella storia a riuscirci, che Nereo Rocco accoglie in ritiro il protagonista della nostra storia di oggi, Germano appunto. Germano che si trova a condividere il campo di allenamento e le camere del ritiro con dei compagni di squadra diventati leggendari, proprio per le loro gesta di quella stagione. Innanzitutto il capitano era Cesare Maldini, il papà di Paolo, caso unico di padre e figlio che a distanza di 40 anni solleveranno la Coppa dei Campioni, entrambi da capitani della stessa squadra, il Milan. Poi a illuminare la squadra c'era un giovanissimo e portentoso Gianni Rivera, futuro pallone d'oro. In attacco l'irrefrenabile José Altafini e a braccare gli avversari a tutto campo il rocciosissimo Giovanni Trapattoni, che da Rocco imparò l'arte dell'allenatore che lo porterà a vincere trofei memorabili anche dalla panchina. E poi in porta c'era Giorgio Ghezzi, il mio preferito, detto il kamikaze, soprannome guadagnato per il suo coraggio nel gettarsi sotto le suole bullonate degli scarponi degli avversari. E poi altri nomi, Dino Sani, Mario Trebbi e il grande Lodetti, detto il Basletta. Beh, questo è il Milan di cui Germano indossa i colori alla fine dell'estate del 1962. E le cose sembrano andare per il verso giusto per lui.
L'inizio, bisogna dire, è molto promettente. Esordisce in Coppa Italia contro il Parma in una partita svoltasi il 9 settembre del 62, che vide il Milan imporsi per 1-0. E poi il 12 settembre del 62 disputa anche la prima partita in Coppa dei Campioni, segnando l'8-0 finale. Era una partita contro l'Union Luxemburgo, che quindi ovviamente era una squadra abbondantemente alla portata di quel grande Milan. E il 16 settembre seguente arriva anche l'esordio in Serie A a San Siro contro il Venezia e addirittura Germano segna una doppietta nel 3-3 finale. Un grandissimo avvio, quindi si comincia a parlare di questo ragazzino brasiliano veloce che con appunto 3 gol nelle prime 5 partite fa parlare di sé, impressiona l'ambiente, ma nel novembre del 62 misteriosamente viene ceduto dal Milan, dopo appunto 3 gol in 5 partite. Non si capiva all'epoca il perché, ma ci arriveremo, c'era un motivo extra calcistico. Per finire la carriera italiana, calcistica di Germano, giocò al Genoa 12 partite segnando 2 gol, poi tornò al Milan e in 2 anni non giocò mai. Arriveremo molto presto a spiegare i motivi che portarono il Milan a privarsi di questo ottimo calciatore e che poi lo videro addirittura non giocare per 2 anni, ma prima ricordiamo che Germano riesce ad esordire anche in nazionale, nella nazionale brasiliana, una delle squadre più forti di sempre, che addirittura vedeva in attacco gente come Pelé, Garrincha e Zagallo, calciatori che hanno fatto la storia di questo sport. Ovviamente non riuscì a trovare molto spazio, ma riuscì comunque a collezionare 3 partite, segnando anche un gol.
Insomma, vista così, la carriera e la vita di Germano sembrano essere state ricche di soddisfazione e incontri. Certo, non ha raggiunto i traguardi calcistici dei suoi illustri compagni di squadra nei club e in nazionale, ma almeno ha avuto l'opportunità di giocare a calcio a livelli eccelsi e poi di viaggiare per il mondo in un'epoca in cui questo privilegio era riservato soltanto alle élite della società. Germano ha 20 anni a questo punto della sua vita, è benestante e famoso, ma la sua vita si trova immersa in un mondo, quello dell'Italia degli anni 60, che era molto diversa da quella che conosciamo, almeno per alcuni aspetti, e la sua storia prenderà una direzione un po' più cupa. e pensare che tutto nasce dalla storia d'amore tra due ragazzi.
Sì, Davide, ecco, arriviamo al nocciolo di questa storia, una storia che adesso appunto diventerà un po' triste. I motivi, parlavamo dei motivi che spinsero il Milan a privarsi di questo giocatore. Prima di arrivare alla motivazione principale, che all'epoca ancora non era conosciuta, bisogna dire che purtroppo il razzismo in quegli anni era molto presente nella nostra società, quindi nonostante un buonissimo avvio a suon di gol di questo calciatore, l'essere di colore gli portò molti problemi. I tifosi, gli addetti ai lavori, si interrogavano nei giornali, al bar, un po' dappertutto, sul fatto se fosse giusto o no far giocare calciatori di colore in Italia. Quindi questo quasi giustificò la cessione da parte del Milan, almeno inizialmente. Ma la motivazione reale era un'altra. Germano a Milano conobbe una ragazza e dobbiamo dire, purtroppo per lui, conobbe la ragazza sbagliata, che tra l'altro all'epoca era minorenne, e stiamo parlando di Giovanna Agusta, figlia del noto imprenditore e conte Domenico, un industriale molto in vista all'epoca, titolare dell'omonima fabbrica di motociclette ed elicotteri, che ovviamente mai avrebbe acconsentito alla relazione tra i due.
Sì, perché la famiglia Augusta apparteneva al circolo ristretto delle famiglie più potenti della Lombardia, un mondo che gravitava attorno a una Milano che era diventata la locomotiva d'Italia o la capitale morale. Era una città in espansione, anzi in piena esplosione economica. Il comune di Milano era cresciuto dal dopoguerra da poco più di 1 milione di abitanti a oltre 1,5 milioni nel 1962. Una città insomma che diventa metropoli, che vive anche di notte, nei turni delle fabbriche e nei bar di Brera. Una città che nelle mattine di autunno si sveglia ancora ricoperta da una nebbia fittissima proveniente dalla Valpadana circostante. Una nebbia che oggi quasi non c'è più. Insomma, una città che parla con il mondo attraverso gli affari, ma in cui i milanesi si esprimono ancora in un dialetto meneghino. Una città, quella Milano del 1962, che conosciamo anche attraverso le parole di Lucio Dalla.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milan e Benfica, Milano che fatica.
E Lucio Dalla ricorda proprio la finale di Coppa Campioni di quella stagione, il 62-63, quella coppa vinta a Wembley contro il formidabile Benfica di Eusebio dal Milan di Rocco e per qualche mese anche di Germano. Una vittoria, quella della Coppa dei Campioni, celebrata nella capitale lombarda come simbolo dello sviluppo della città, uno sviluppo che però portava fortissime contraddizioni e tensioni sociali. In particolare, l'immigrazione dal sud aveva portato quasi 500.000 di lavoratori a vivere nella città, e questi nuovi arrivati erano per lo più contadini pugliesi, calabresi, siciliani e campani. Sono storie simili a quella raccontata da Luchino Visconti nel suo film Rocco e i suoi fratelli, che parla di un giovane lucano che emigra a Milano con i suoi fratelli in cerca di una vita migliore, arrivando in una città difficile e riluttante ad accogliere delle persone considerate come diverse. Sono proprio loro, altri italiani, ad essere considerati stranieri ed emarginati. Non si fa fatica a immaginare quindi come potesse essere percepito in un contesto del genere un uomo come Germano, atleta nero e proveniente da un altro continente, e quale effetto ogni sua azione potesse avere sull'opinione pubblica.
Tornando al nostro calciatore brasiliano Germano, lo ripetiamo, stiamo parlando di un'Italia molto vecchia, un'Italia un po' bigotta e sicuramente razzista. Il fatto ovviamente che la ragazza fosse minorenne non poteva aiutare questa storia d'amore, ma soprattutto il problema era il fatto che questo calciatore era una persona di colore. Questo non poteva essere accettato da una famiglia in vista come quella degli Agusta. Quindi, grazie alle sue conoscenze, il conte riesce a far cedere Germano, riesce innanzitutto a non farlo giocare più, quasi come fosse una minaccia da parte dell'imprenditore, cioè lascia stare mia figlia perché altrimenti ti rovino la carriera. Ma i due erano innamorati, continuano a stare insieme e quindi nel 65 il Milan rispedisce il calciatore in Brasile cedendolo al Palmeiras. Quell'anno, il 65, Germano gioca bene, fa una buona annata con il Palmeiras, nonostante 2 anni di inattività, giocando 38 partite e segnando 6 gol. Ma l'amore per Giovanna era troppo forte, lui non riesce a rimanere in Brasile e quindi si fa ingaggiare dallo Standard Liegi in Belgio e gioca nello Standard Liegi dal 66 al 68, ma a quel punto la storia era diventata troppo nota. I rotocalchi dell'epoca misero subito in risalto queste vicende. La famiglia Agusta dovette dunque gestire un grossissimo scandalo. E anche in Belgio, quindi, il calciatore, ovviamente molto poco sereno, non riesce a giocare. Gioca soltanto 5 partite e Giovanna lo segue in Belgio, anzi lo raggiunge in Belgio. E nonostante ovviamente il padre si era opposto, chiede il consenso al genitore per sposare il calciatore brasiliano. Il consenso viene ovviamente negato, ma qualcosa succede. Succede che Giovanna rimane incinta e davanti a questo la famiglia cede e quindi i ragazzi si sposano il 17 giugno del 67 nella periferia di Liegi. E stanno insieme qualche anno in Belgio. Dopo questo tormentatissimo matrimonio e la nascita della figlia Lulu, nel 68 Germano decide di lasciare il calcio. Ma la storia dura poco, purtroppo. Dopo tutta questa fatica per stare insieme, i ragazzi non riescono a far durare tanto il matrimonio e nel 1970 Germano e Giovanna si separano e il brasiliano dunque torna in patria, gestendo una fattoria comprata con i soldi ricevuti proprio dal padre dell'ex moglie, che gli aveva offerto del denaro per lasciare in pace la figlia. Praticamente il conte decise di sfruttare delle incomprensioni nella coppia, dei malumori, per offrire dei soldi a Germano per convincerlo ad andare via, a tornare in Brasile. Dunque Giovanna e la piccola Lulu tornano in famiglia, accettate, e vivranno a Milano. Dopo questa storia, Germano, tornato in Brasile, si risposa e fa altri 2 figli. Poi non fece più molto, appunto, riuscì a campare di rendita grazie a questa fattoria comprata con i soldi dell'Augusta e il 4 ottobre del 97, a soltanto 55 anni, muore per infarto.
La storia del calciatore Germano è una storia diversa da quelle che abbiamo raccontato sino ad oggi nella nostra serie Storie di altri tempi. Non racconta grandissimi successi sportivi, come nel caso, per esempio, della storia di Vittorio Pozzo. Il suo protagonista non è un simbolo per la lotta delle donne in un mondo di uomini, come nel caso di Ada Pace o Lella Lombardi, e neppure un eroe dimenticato, come il grande Sindelar, calciatore che disse no al nazismo. Germano non ha fatto nulla di tutto questo, ha vinto poco e non ha mai preso posizioni politiche. Quando abbiamo scelto di parlare di questa vicenda, lo abbiamo fatto perché attraverso Germano e la sua storia d'amore potevamo parlare della vera protagonista di questo racconto, l'Italia. L'Italia degli anni 60, ma anche l'Italia di oggi, e parlare di temi che ci riguardano direttamente, ovunque viviamo, anche qui in Australia. A me la storia di Germano ha ricordato racconti ed esperienze di molte persone che ad un certo punto della loro esistenza si sono ritrovate ad essere considerate come dei diversi per ragioni che poi poco o nulla hanno a che fare con la loro persona o la loro condotta. E in parte sono storie che appartengono anche allo scintillante e ricchissimo mondo del calcio moderno.
Beh, questa storia mi ha ricordato per certi versi una storia molto più recente, anzi dei commenti che si fanno intorno ad un calciatore, anche lui con un passato in rosso-nero, sto parlando di Mario Balotelli. Ovviamente non si possono paragonare le due storie, assolutamente no, però Balotelli ha fatto parlare di sé anche per comportamenti appunto extra calcistici e c'è da anni ormai un dibattito anche sul colore della sua pelle, sul fatto che lui giochi per la nazionale italiana e discorsi che probabilmente provengono dalla parte più conservatrice del nostro paese, ma che io ritengo debbano essere un po' superati. Abbiamo visto la scorsa settimana la Francia vincere il mondiale, come ormai tutti sanno, credo, e lo ha fatto con una rosa composta per almeno la metà dei calciatori di seconda generazione, quindi uomini francesi, assolutamente francesi, ma che provengono da famiglie africane. In Francia questo percorso è stato iniziato molto prima che in Italia, ma io credo che anche noi dobbiamo assolutamente abituarci a vedere in nazionale e non solo, anche nella società normale, persone di colore, persone con una provenienza etnica diversa che ormai fanno parte del nostro paese e, come nel caso della Francia, per quanto riguarda ovviamente il calcio in questo momento, hanno portato un grossissimo contributo.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.